Uomini e profeti con Felice Cimatti.
Buongiorno, buongiorno, ben arrivati a Uomini e Profeti, sono le 9:31 minuti e 48 secondi, sabato 14 marzo 2020. Cominciamo con i saluti da parte della redazione di Uomini e Profeti, un programma che ha cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera. In redazione ci sono Benedetta Caldarulo ed Elisabetta Parisi, la consulenza musicale di Cristiana Monzi, alla regia c'è Benedetta Caldarulo e alla console Mauro Tonini. Giornata particolare, momenti particolari, oggi vogliamo affrontare da vari punti di vista quello che stiamo sentendo, quello che stiamo provando, quello che stiamo vedendo. Era forse la cosa più colpiva questa mattina venendo qui alla RAI, andando per Roma. E abbiamo tre ospiti che siamo molto contenti di avere con noi, con cui proveremo un po' a raccontare, a sentire quello che sta succedendo. Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose. Buongiorno Bianchi, grazie per essere
buongiorno,
con noi.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Poi abbiamo Elettra Stimilli, insegna filosofia all'Università della Sapienza. Stimilli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
E poi abbiamo Mario Soldaini, uno studente di filosofia al primo anno, sempre alla Sapienza. Buongiorno Soldaini.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi. Bianchi, io però comincerei con lei, proprio per tantissime parole in questi giorni, no? Forse anche troppe, però c'è un'immagine che non abbiamo visto. Io partirei da qualcosa che non abbiamo visto e non possiamo non pensare a questa immagine che non abbiamo visto. Tante di queste persone che stanno morendo in questi giorni non possono essere commemorate, non c'è possibilità di andare a un funerale. Persone che spariscono dal nostro sguardo e nessuno sa più che fine fanno. Forse questa, almeno personalmente, l'immagine che più mi colpisce, un'immagine che non ho visto. Lei cosa ne pensa, Bianchi?
Ma credo che sia la cosa più drammatica, non solo per quelli ai quali tocca in sorte questa fine, ma anche per tutti gli altri che si pongono di fronte all'eventualità di contagiarsi e di arrivare alla propria fine, perché certamente si muore in una maniera da soli, si muore intubati all'interno di quegli strumenti senza poter comunicare con gli altri, senza poter tenere la mano nella mano di chi ci ama, senza essere accompagnati, per chi è credente, dobbiamo dirlo in questo momento, anche senza che ci sia una presenza religiosa, senza i sacramenti. È veramente una fine nell'anonimato che ricorda la fine in cui poi uno finisce in una fossa comune, non ha un funerale, non ha gli altri che possano manifestare il proprio dolore, la propria amicizia. È veramente una scena che noi abbiamo letto qualche volta in alcuni romanzi, in alcuni racconti delle pestilenze passate medievali, ma che ci ritroviamo oggi a viverla nella nostra società. È inaudita, era impensabile. E io devo dire, conosco qualcuno che in questi giorni ha perso i propri cari e che non ha potuto assolutamente dare un segno di affetto, né poter tornare a casa, né poter manifestare il proprio dolore insieme agli altri. È una situazione davvero davvero difficile. È già brutto morire indubbiamente e non è facile, ma così diventa una morte quasi disperante, una morte che non si vorrebbe sentire né raccontare né essere testimoniata.
Lei diceva giustamente, no, anche chi non ha fede, anche indipendentemente dall'orizzonte di credenza personale, questo tocca proprio, diciamo, il fondamento di una comunità. Una comunità accoglie chi arriva e saluta chi va via. Allora, mettiamoci nei panni invece di quelli che assistono o sanno di questo. Come si fa comunità in questo caso, in questo tempo? Perché un po' una delle questioni di questi giorni è un tempo di solitudine oppure un tempo solitario? Solitudine, cioè siamo fuori dai contatti con gli altri, oppure momentaneamente siamo da soli ma l'altro è sempre lì, a parte che è sempre lì come in questo momento attraverso una linea telefonica oppure attraverso una lettera, un altro modo, oppure un tempo di solitudine. Bianchi?
Ma indubbiamente viviamo questo tempo in modo molto diverso. Io vedo quante telefonate mi arrivano durante la giornata di persone sole, anziane, persone che non possono uscire, persone che sono prese dalla paura e si sentono schiacciate dalla solitudine, e sono veramente molte. E poi anch'io sto cercando di raggiungere quelli che io so in quella condizione, per dire una parola, certamente il telefono, la rete a qualcosa serve, ma indubbiamente c'è una solitudine pesante da portare, anche perché la maggior parte delle persone non era abituata a questa solitudine. In questi giorni io sento tutta la differenza tra la nostra vita monastica, che è una vita più solitaria, e la vita delle altre persone. Noi in comunità, devo dire, abbiamo preso le misure, abbiamo chiuso l'ospitalità, ma quasi nulla cambia della nostra vita. C'è sempre la solitudine, la cella, gli incontri durante la preghiera e il nostro lavoro. Ma noi siamo abituati a questo tempo e a questo ritmo e a queste situazioni di solitudine. Agli altri la solitudine che non è scelta è una solitudine negativa, a volte maledetta. Certo, c'è una solitudine che dovremmo riscoprire tutti in questo momento, che può essere un'opportunità feconda per fare un'anamnesi di ciò che noi siamo, della nostra vita, per farci le domande importanti: chi sono gli altri per noi, la qualità dei nostri rapporti, la qualità dei nostri affetti, se veramente vogliamo vivere insieme o se invece viviamo gli uni senza gli altri. È un'opportunità grande di umanizzazione e, oserei dire, di qualità della convivenza.
Lei ha toccato il punto forse decisivo di questi giorni, anche dobbiamo toccarlo appunto anche noi qui da Uomini e Profeti con delicatezza. E però no, le leggo un verso di questa poesia che è girata, se ne è molto parlato anche qui a Radio 3, questa poesia che ha trovato le parole giuste per esprimere questi giorni, di Mariangela Gualtieri, 9 marzo 2020. C'è un verso che le dico, che le riprendo, perché mi sembra proprio che tocchi quello che lei ha appena detto. E c'è dell'oro, credo, in questo tempo strano. Forse ci sono doni, pepite d'oro per noi, se ci aiutiamo. Lei dice, no, una crisi, però paradossalmente, un po' si ripete sempre stucchevolmente il luogo comune, una crisi è anche un'opportunità. E però questo silenzio, questo tempo solitario, forse è un'occasione, paradossalmente, incredibilmente, non l'avremmo mai voluta, però qualcosa può succedere in questo tempo, Bianchi.
Credo di sì. Cioè, sempre la crisi, con questo termine greco, si designa un momento in cui si devono fare delle scelte. Certamente quando arriva porta tutta la sua fatica e il suo dolore, però può essere un'opportunità. È anche vero, non dobbiamo darla per scontata, come se automaticamente dal dolore, dalla sofferenza, dalla prova ne viene il bene. Questo no, perché vediamo che alcune persone si incattiviscono nel dolore, nella sofferenza, nella fatica. Alcune diventano più persone egoistiche e cercano di essere addirittura contro gli altri, non senza gli altri. Però per chi si ascolta e ascolta in profondità quella voce di umanità che ci abita tutti, credenti e non credenti, quella voce che viene dall'altro che ci sta accanto, che ci mostra il suo volto, che ci tende la sua mano da mendicante, perché tutti noi abbiamo bisogno gli uni degli altri, io credo che potremmo essere allora in condizione di essere fecondi, di tirar fuori un'umanità migliore, di pigliare consapevolezza che siamo chiamati ad essere più buoni gli uni verso gli altri, più solidali, più capaci di vivere insieme, e questo sarebbe già comunque, oserei dire, una svolta all'interno del nostro vivere e potrebbe essere un arricchimento per tutta la società.
Certo, no, è quasi temerario dirlo in un momento come questo, e però proprio nei momenti più cupi bisogna anche guardare il dopo. Senta Bianchi, c'è un libro in questi giorni che ho riletto, un suo libro, che dice molto ancora di quello che stiamo vivendo, quello con cui abbiamo aperto questa puntata di Uomini e Profeti. Il libro si intitola La vita e i giorni sulla vecchiaia, un libro uscito un paio di anni fa con Il Mulino. Ecco, ancora una volta il tema della vecchiaia, il tema delle persone anziane, questi numeri, l'età media delle persone che muoiono, i nostri vecchi, bisogna proteggere i nostri vecchi, i nostri nonni. C'è protezione, ma c'è anche un modo per dire noi non siamo vecchi, noi siamo diversi, noi giovani. C'è qualcosa che non convince in tutto questo discorso intorno alla vecchiaia. Sì, vanno protetti, ma come se la vecchiaia fosse altra, fosse qualcosa che riguarda qualcun altro. Non fossimo in un certo senso, da subito, da appena nati, già vecchi, già abbastanza vecchi. Bianchi.
Purtroppo è una forma di difesa ed è una forma di dilazione di ciò che magari stiamo già vivendo, e allora si vuol rifiutare quest'ultima età della vita che fa parte della vita e che indubbiamente è penosa perché rappresenta in ogni caso una diminuzione di forze, di facoltà, però è ancora vita e noi dobbiamo viverla proprio per noi stessi, per gli altri che ci sono attorno e anche per le nuove generazioni, per lasciar loro la memoria di una vita che è stata verso la pienezza e che può essere una vita piena di gratitudine. Invece io credo che c'è questa corsa a non sentirsi vecchi. In questi giorni i vecchi poi sono quasi colpevolizzati. Si dice che proprio per la loro possibilità di guarigione si guarda in base all'età se dare loro delle cure che sono diventate ormai rare. E tutto questo mette in loro più paura, si sentono rottamati in questa società che pur vero in questi ultimi 10-15 anni ha portato avanti una rottamazione dei vecchi, non solo dicendola ma nei fatti quotidiani. Tutto questo aggravia la situazione della vecchiaia in cui sono sempre più soli, sempre più abbandonati. Questo davvero è qualcosa che rappresenta una specie di delitto contro l'umanità, perché l'umanità è anche la vecchiaia, sono anche gli ultimi anni verso i quali andrebbe non tanto un rispetto quanto la consapevolezza che è ancora vita e che bisogna che sia una vita piena e non una vita che noi abbandoniamo e lasciamo prima che abbia il suo esito.
È stata non direttamente collegata a questo, e però appunto parlando di vite, di vite in difficoltà, di vite che conducono esistenze particolari, non può non colpire sempre in questo tempo quelle rivolte dei carcerati un po' in tutta Italia. Certo, c'è violenza, c'è rabbia, c'è sopraffazione, ci sono tanti morti, incredibilmente tanti morti nelle carceri italiane. E però se da tutte le parti ti dicono no, rispettate la distanza, almeno un metro e mezzo, certo quelli un metro e mezzo non se lo sognano. Forse anche da questo punto di vista è come se ci fosse una parte, almeno una parte dell'opinione pubblica che fosse diventata spietata. E però quelle persone sono là dentro, quelle forse hanno diritto, non dico tanto alla mascherina, ammesso che serva a qualcosa, ma hanno diritto a essere anche loro protetti. Questo forse fa parte di quella reazione di egoismo di cui parlavo all'inizio. Talvolta in queste situazioni è più facile diventare egoistici e dimenticare quello che succede fuori, per non parlare di quelle immagini spaventose ormai scomparse a Idlib e tutti quei profughi siriani. Non vediamo gli altri, oppure quando c'è un'emergenza uno intanto pensa a salvare la propria pelle brutalmente?
Noi dobbiamo dire la verità, tra tutte le persone che sono ai bordi marginali della società ci sono certamente i carcerati, perché verso i poveri, verso i migranti ci sono dei gesti di affetto, ma i carcerati, la gente, io sento, dice se va se lo merita, e sono solo i parenti che vanno a trovare i carcerati. Io che vado in carcere mi rendo conto, non c'è se non qualche iniziativa di carità, di attenzione loro. Ora, loro in questa condizione, che si trovano poi a vivere in maniera disumana, gli uni contro gli altri, è chiaro che vivono delle situazioni esplosive, e mi permetto di dire anche in base all'esperienza nostra monastica, non a caso la cella è un nome che ci accomuna siano i monaci che i carcerati. Ma vivere in una cella, in uno spazio, e vivere per obbligo come fanno i carcerati e non per scelta come facciamo noi monaci, diventa una miscela esplosiva senza fine, che accresce l'aggressività, a un certo punto impedisce davvero anche una razionalizzazione dei problemi, e nel loro abbandono ecco allora la violenza, che non va certamente giustificata, ma noi dobbiamo anche essere coscienti che noi custodiamo, accresciamo, coltiviamo delle sacche di aggressività e di violenza che prima o poi si fanno sentire nella nostra società. I carcerati sono i più abbandonati all'interno della società. Questo dovrebbe entrare nella coscienza comune, mentre invece per loro c'è la cattiveria. Se sono là è perché se lo meritano, devono scontare la pena, è una punizione. E in questi giorni ho sentito più volte proprio la stizza di dire: ma anche loro cosa si lamentano, questi andrebbero assolutamente tutti tenuti in carcere per tutta la vita, mandati su un'isola deserta, tutte espressioni che la gente lascia dire. Io li ho sentiti al Gross Market, passando tra le corsie, tutto un insieme di pensieri che mostra che non si vuole guardare all'altro nel suo bisogno, ma piuttosto lo si precomprende con giudizio morale e di conseguenza facilmente lo si esclude, pur di essere noi preservati.
Pur di essere noi preservati, e poi comunque sicuramente l'avranno meritato. Questo non toglie che meritarsi una colpa non vuol dire che poi quella colpa va trasformata in una tortura. Le chiedo un'ultima cosa, Bianchi, perché qualche giorno fa, qui qualche puntata fa di Uomini e Profeti, è stato nostro ospite Carlo Ginzburg, e con lui parlavamo di una virtù che forse non ha proprio un nome, e però una virtù che è forse la virtù di questo tempo. È una virtù, come tutte le virtù, molto difficili da praticare. E diceva Ginzburg: dobbiamo imparare, proprio se vogliamo stare al mondo in un modo che sia minimamente umano, a praticare la buona distanza dal nostro tempo, dalla nostra situazione, cioè essere dentro, essere fuori, vedere quello che ci riguarda, ma anche vederlo un po' da lontano. Ad esempio, ecco, prendo al balzo quello che ha appena detto, provare a immaginare la situazione che stiamo vivendo anche dal punto di vista di un anziano che è solo, di qualcuno che sta dietro quelle macchine e non respira, da qualcuno che è in un carcere, da un siriano che scappa da una guerra. Certo, è molto difficile fare questa pratica, forse anche molto semplice poterne parlare qui alla radio con lei, e però dobbiamo fare un po', forse questa è la vera occasione di questo tempo, vederci, non soltanto vedere l'altro e averne paura, ma anche vederci, e vederci vuol dire: bene, che cosa ho io che l'altro non ho, quale fortuna ho io che l'altro non ha, anche se non se l'è meritata, ho comunque una fortuna. Possiamo chiamarla una virtù questa, Bianchi?
Sì, io credo che uno dei grandi esercizi che uno deve fare in questi giorni, chiuso in casa, dopo la paura, dopo la lettura, è proprio esercitarsi anche a pensare. Noi siamo poco abituati a pensare, ma non dimentichiamo che gli uomini sono uomini proprio perché pensano, proprio perché esercitano il pensiero, l'intelletto, si fanno domande, sanno fare dei confronti, si riescono a mettersi al posto dell'altro. Allora in questi giorni ci potrebbe essere davvero questa virtù in cui noi ci decentriamo rispetto al problema e riusciamo a mettere al centro l'altro, che può essere il vecchio, che può essere il morente intubato, che può essere chi è solo, e questo ci darebbe anche la possibilità di avere un cuore più grande, una macrotimia, un sentire in grande. Certo, tutto questo va accompagnato da una grande pazienza, ma io credo che queste due virtù, quella che hai evocato del saper prendere distanza, dell'uscire dalla centralità per mettere altri al nostro posto e comprenderli, insieme alla pazienza, siano delle doti che possono davvero arricchire i nostri giorni e possono anche razionalizzare le nostre paure di più. Altrimenti, in qualche misura, noi finiamo per fare una vita con dei tratti che sono degli attentati alla nostra umanizzazione.
Che poi anche la posta in gioco di questi giorni. Spero che lei possa rimanere con noi ancora qualche minuto. Ora vogliamo fare entrare in campo nella discussione anche gli altri due ospiti, ma prima ascoltiamo questi versi, queste parole, questa musica di Jacques Brel-Lévier.
Ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, Ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier? Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends? Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de raide, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide. Et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas.
Jacques Brel, les vieux, gli anziani non parlano più, o talvolta solo dal profondo degli occhi, non hanno più illusioni, non muoiono, si addormentano e così via. E poi c'è questo si tengono per mano, che è un po' il punto di questi giorni, no? Di questa ancora. E qui torna questa, la chiusa di questa meravigliosa poesia di Mariangela Gualtieri. Saremo qui più attenti, credo, più delicata la nostra mano starà dentro il fare della vita. Adesso lo sappiamo. Quanto è triste stare lontani un metro. Elettra Stimilli, lei insegna filosofia all'Università La Sapienza. Ricordiamo un suo libro che fece molto discutere nel momento in cui uscì, Il debito del vivente, Ascesi e capitalismo, pubblicato da Quodribet, poi è stato tradotto anche in altre lingue. Quando avevamo pensato questa puntata eravamo proprio nei momenti in cui era partito un attacco immediato contro i giovani che andavano nei locali la sera, o contro i meridionali che erano partiti e andavano al sud, cioè la classica risposta, al di là della forse giustezza medica di questa, di questa ribellione, era il fatto che bisognava trovare qualcuno con cui prendersela. È sempre così pronta per ciascuno di noi quella mossa, quasi quel dispositivo a cui non siamo capaci di rispondere e dire beh, la colpa è di qualcuno, ci vuole qualcuno a cui attribuire la colpa. Invece, diceva poco fa Bianchi, questo è il tempo in cui dobbiamo cominciare a pensare a stare insieme, forse senza come prima mossa a dire la colpa è tua o la colpa di qualcun altro. Si può stare insieme senza attribuire immediatamente la responsabilità di quello che succede a qualcuno? Elettra Stimilli.
Sì, grazie. In effetti, insomma, io penso che in questi giorni siano un po' l'occasione per riflettere su questo e anche per praticarlo in qualche modo. L'inizio di questa vicenda, che sembra legata a un fenomeno naturale, in realtà non lo è soltanto, è stata quella di attribuire appunto la colpa ai cinesi, no? Che appunto avrebbero portato. In realtà poi si è scoperto non solo che questo non è vero, ma che appunto questo fenomeno si è diffuso in una forma che non aveva nulla a che fare soltanto con quello che era successo in Cina. E quindi, diciamo così, si è creata questa sorta di sospensione della vita normale, una vita in sospeso in cui ci ritroviamo un po' a confrontarci con tante delle contraddizioni che sono proprie di quella che pensavamo essere una vita normale e che ormai non è più, e che forse lo ridiventerà, naturalmente ce lo auguriamo tutti. Però l'occasione qual è? È appunto un po' di riflettere su queste contraddizioni probabilmente, E una per tutte, insomma, io ascoltavo prima quello che diceva Enzo Bianchi e sono molto stata colpita in questi giorni dalla notizia a cui lui ha fatto cenno, cioè dal fatto che la società degli anestesisti e dei rianimatori ha pubblicato un documento, credo il 6 marzo, che portava come titolo raccomandazioni di un'etica clinica per l'ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione in condizioni eccezionali di equilibrio tra necessità e risorse disponibili. Ora, questo titolo piuttosto agghiacciante nasconde molte delle contraddizioni del nostro tempo, per esempio quella di selezionare chi, potremmo usare le parole di Levi, chi è sommerso e chi può essere salvato, che in questo caso lo sarebbero appunto gli anziani, perché sono quelli che in qualche modo sono meno utili e che quindi devono essere...
Anche se per fortuna a Stimiglia è stato detto poi dopo che in realtà nell'ospedale non si fa così, quelle sono direttive forse straordinarie. No, diamo anche questa comunicazione per chi ci ascolta.
No, assolutamente, però quello a cui volevo arrivare era a dire che in realtà questa condizione con cui si trovano a confrontarsi i medici, quelli che sono in prima linea e che non possono forse praticare questa sospensione che invece è di quelli che devono stare a casa, consiste nel fatto che questa situazione è frutto di decennali politiche cosiddette neoliberiste che hanno impoverito le risorse pubbliche e che quindi ci hanno portato a, per così dire, vivere in primo luogo in una condizione di continuo confronto con una sopravvivenza all'estremo e dall'altro al fatto di continuamente confrontarsi con la solitudine, con noi stessi, con questa sopravvivenza che è sempre e solo di ciascuno di noi, no? Ecco, allora io penso che questa invece solitudine costretta in cui ci troviamo in questi giorni ci può portare forse a riflettere sulle potenzialità che in realtà ciascuna delle singole vite ha per non solo criticare ciò in cui ci siamo trovati a vivere, ma anche per cambiarlo. Cioè, in fondo, diciamo, il fatto di essere separati, il fatto di essere a distanza può in effetti essere forse un'occasione.
Paradossalmente, lo ribadiamo anche in modo appunto con molta cautela, è un'occasione, lo diceva poco fa Bianchi. Voglio sentire però la voce di Mario Soldeni, ricordavamo, studente, primo anno di filosofia, Sapienza di Roma, 19enne. Soldeni, come si è sentito, se si è sentito in qualche modo nei giorni scorsi, ora un po' è calata, ma all'inizio sembrava che fosse tutto un problema di gioventù irresponsabile, happy hour, vanno nei locali, vogliono uscire la sera, appunto partiva il meccanismo per cui la colpa è di qualcuno, in quel momento sembrava che la colpa fossero dei giovani irresponsabili. Era un problema che si poneva, che si è posto lei con i suoi amici, oppure era qualcosa che riguardava proprio un altro mondo, Soldaini?
No, tutto quanto è arrivato, ma è stato percepito da noi giovani, come da tutti, in maniera un po' incredula o comunque... È stato, insomma, abbiamo visto dei giorni e probabilmente li viviamo ancora come se fossimo sospesi. Questa parola l'ho veramente ritrovata perché la sospensione ci ha portato prima a non cogliere quelle che erano poi le problematiche reali, ma anche perché i messaggi che arrivavano erano messaggi diversi, equivoci, e poi subito dopo questa sospensione ci ha portato a ricreare un nuovo mondo, a ricostituire in fretta qualcosa, no? Per combattere, forse è brutto, ma per combattere una noia, per combattere qualcosa che è venuta subito fuori. E quindi all'inizio i ragazzi sono usciti, hanno provato a vivere in maniera normale quello che...
Ma proprio lei, Soldaini, si rendeva conto della situazione, oppure tutto questo riguarda appunto gli anziani, i vecchi, i genitori, gli adulti che stanno sempre lì a dirci come dobbiamo comportarci e che poi alla fine sono appunto di un altro mondo? A un certo punto, quando scatta la sensazione che, ma forse questa cosa riguarda anche me, il mio divertimento non è solo mio, ma forse ha anche conseguenze per gli altri, c'è un momento in cui c'è il passaggio?
Beh, guardi, in me è scattata subito, perché vivendo con due nonni mi sono trovato a non mettere in difficoltà le persone che mi circondavano. Per cui, sempre per quel rischio, no? Per quella cattiva memoria di cui in qualche modo avete parlato prima, per cui molto spesso facciamo diventare numeri delle persone. Ecco, i miei nonni non potevano diventare numeri, per cui mi sono barricato con loro dentro casa e ho fatto quel che potevo. Però la mia paura, se posso, è che molto spesso noi appunto viviamo una cattiva memoria, per cui magari quei numeri che adesso sono in realtà persone e che rimandano a qualcosa di molto lontano e pericoloso, no? Cioè ricordare persone come numeri. Temo che in un futuro prossimo, quando saremo tutti liberi, avranno aperto queste che non sono gabbie, ma ci restituiranno quella che non è neanche libertà, ci preoccuperemo soltanto di riuscire di casa e dimenticheremo facilmente, come abbiamo fatto all'inizio e come forse ancora stiamo facendo, tutto ciò che viviamo, per quella visione privata di cui parlava anche lei prima, anche rispetto alla Siria, no? Per cui abbiamo solamente, come se vivessimo un problema alla volta, non fossimo in grado di distinguerli. Questo credo sia.
E quindi il tema della memoria, il tema del dopo. Volevo sentire ancora su questo Lettera Stimilli, poi se ancora con noi Enzo Bianchi, volevo proprio chiudere su questo. Come possiamo immaginare un dopo? Un dopo naturalmente si spera che arrivi prima possibile, un dopo dove possiamo uscire, possiamo di nuovo stringerci la mano, abbracciarci, possiamo andare nei parchi, ma oltre questo, che è strauspicabile, che dopo potrà essere? Un dopo proprio rispetto a quella strana virtù di cui parlavamo prima con Bianchi, Stimilli, di stare dentro e stare fuori, vedersi da fuori. Secondo lei c'è questa possibilità? Oppure, giustamente, come stava poco fa dicendo Mario Soldaini, il nostro studente oggi nella trasmissione di Uomini e Profeti, poi la vita è bella e ti dimentichi di quello attraverso cui sei passato.
Ma sicuramente, diciamo, la dimenticanza è uno degli elementi fondamentali della possibilità di sopravvivenza e anche della possibilità stessa di ricordare, cioè c'è una dinamica interna tra memoria e dimenticanza, cioè ci dimenticheremo molto di quello che sta succedendo in questi giorni, per fortuna, ma allo stesso tempo credo che saremo in grado di ricordare, forse anche in forme più complicate di quelle, diciamo soltanto di ricordarci quello che stiamo facendo in questi giorni, ma in una forma più complessa, e questo ci darà forse la possibilità di capire quanto in realtà trovarsi un po' di fronte a se stessi, stare da soli, stare in silenzio, anche essere costretti a farlo, può essere qualche cosa che ci aiuta a capire quello che ci sta intorno e quello che ci anche in qualche modo risucchia, cioè ci porta a non riflettere durante la vita normale. Io spero tanto veramente che questa solitudine, o comunque diciamo non tutti sono soli, alcuni lo sono e forse soffrono di più, ma è anche complicato poi vivere in questa situazione insieme, ma quello che c'è, diciamo, quello che forse ci può aiutare è in qualche modo stare vivere questa situazione di distanza da molte cose e potenziando il fatto di separarsi, perché se potenziare questo forse ci può aiutare a capire veramente che cosa vuol dire essere insieme, vivere in comune, avere qualche cosa in comune e quindi anche cooperare su piani non solo, diciamo così, ideali, ma materiali, cioè quelli a cui facevo riferimento prima, che sono poi quelli che ci portano a che influenzano moltissimo le nostre vite.
Cioè, paradossalmente, proprio perché in questo momento uno è costretto a stare da solo, forse capisce, vede in un altro modo lo stare insieme,
tocca,
che prima coglieva
tocca,
in un modo. Proprio su questo punto, e poi sentiamo Bianchi, Soldaini, no? Stare insieme, però è un momento in cui bisogna stare da soli, è pericoloso stare con gli altri, e poi pensavamo quello che succederà domani. È un po' l'occasione oggi, è con noi Enzo Bianchi, ricordiamo il fondatore della comunità di Bose. che ci ha raccontato il mondo visto da un'altra prospettiva, forse una prospettiva che proprio per età, lei ha 19 anni, ha tutta la vita davanti a sé, è difficile praticare, anche forse soltanto immaginare. Se lei dovesse chiedere qualcosa a Bianchi, che cosa le chiederebbe Soldaini? Che cosa immaginerebbe che una persona che ha fatto un percorso più lungo del suo, che ha costruito, che ha fatto, che ha visto, che ha provato passioni, delusioni, speranze, che sguardo ha secondo lei un uomo che ha attraversato un lungo corso dell'esistenza, Soldaini?
Forse il fatto dell'essere solitario con l'età cresce insieme alla solidarietà, perché molto spesso avanti con il tempo si tende a preferire anche magari di stare soli, e dai ragazzi si rincorrono altri ragazzi per parlare, però in questo passaggio tra i ragazzi e gli adulti forse si modifica, si altera anche il concetto stesso di solidarietà. Ecco, questo forse potrebbe essere uno spunto.
No, interessante. Bianchi, ancora con noi, intanto la ringrazio per essere rimasto con noi. E come si mette insieme solidarietà in un tempo in cui però non ci si può nemmeno toccare la mano? Cosa diventa la solidarietà in questo momento, Bianchi?
Non è molto facile, perché anche qui bisogna esercitarsi a essere solidali, esercitando tutta una serie di altri comportamenti, lo sguardo, la parola, un saluto, un'attenzione, e tutto nella distanza, e oserei dire nella separazione. Diventa tutto molto virtuale, se noi vogliamo, dobbiamo pur dirlo, eppure conserva una sua realtà. Certo, non è molto facile imparare questa nuova grammatica che per noi è sconosciuta, perché prima un sentimento lo manifestavamo, un abbraccio, una carezza, un bacio. Adesso invece ci viene chiesto, proprio in nome dello stesso amore, un'attenzione, una distanza. Non è un esercizio facile, però è quello che ci promette che ci sarà un domani, che ci sarà ancora vita, e che ci aiutiamo per vivere insieme e contrastare il contagio, contrastare la morte. Questo è quello che noi dobbiamo metterci dentro. Certo, ci vuole molta creatività anche per trovare le forme in cui l'altro non sia solo, non si senta abbandonato, anche perché, diciamo la verità, diventando vecchi non è detto che si diventi più solidari. Sovente la grande malattia della vecchiaia è il cinismo che si esprime dicendo: finora ho pensato ai miei figli, ho pensato alla famiglia, ho pensato agli altri, adesso è venuto il tempo di pensare a me stesso. Quante volte sentiamo gli anziani che aprono la loro stagione con queste parole? Quindi c'è un rischio del cinismo, del pensare a sé, dell'egoismo. Invece è venuto il momento, io credo, proprio di attivare tutti i mezzi di comunicazione, di comunione, per dire che siamo insieme e che insieme vogliamo assolutamente vincere questa battaglia, questa morte che si accadaglia.
Soldaini, proprio rispetto a questo, una virtù che sicuramente non è una virtù della gioventù, la pazienza e anche l'attenzione. È difficile permettersi l'attenzione in gioventù, perché la gioventù abbiamo appunto tante cose, si hanno tante cose da fare, tanti interessi, tante curiosità. Allora possiamo metterla così: forse quel cinismo che talvolta è un po' il segno della vecchiaia, però non occorre essere vecchi per essere cinici, cioè per essere soltanto chiusi nel proprio egoismo. In fondo ci sono tanti giovani che sono vecchi da questo punto di vista, come ci possono essere tanti vecchi che invece non lo sono affatto e sono capaci di muoversi anche verso l'altro. Le volevo chiedere proprio questo punto: se secondo lei è qualcosa che appunto lei, studente di filosofia, in qualche modo ha già scelto la direzione in cui muoversi, e però è una possibilità che c'è per tutti questa, no? Permettersi la pazienza, permettersi l'attenzione. In fondo l'attenzione forse è la virtù delle virtù, ecco, l'attenzione, Soldaini.
Sicuramente l'attenzione è anche un tema fondamentale di questo presente, e molto spesso i giovani, noi, io, ma in realtà pian piano tutti quanti sempre più adesso, Abbiamo tolto valore a questa parola bellissima perché siamo abituati, anzi siamo costretti, se vogliamo, a un produrre molto più veloce, smart, se vogliamo, ma comunque forzato, per cui certo che i ragazzi leggono di meno, certo che i ragazzi vedono con meno interesse una cosa, si stancano subito dopo, i social ruotano tutto intorno a questo, per cui secondo me l'attenzione è sicuramente qualcosa di importante, ma che sta subendo una modificazione nel suo significato stesso. In
però no, Benedetti, i social, Soldaini, quanti contatti si possono avere in questo momento attraverso quei social tanto bistrattati? Quante possibilità di parlare, di vedersi attraverso quei social? Meno male che ci sono, no? Anche.
Ma sì e no, è sempre la paura del dopo.
Sì e no,
quello,
sì e no.
Quello che mi spaventa a me è che questo non alteri le nostre percezioni. Adesso magari esagero, ma comunque non finisca per modificare i nostri comportamenti in un prossimo futuro.
E beh, quello lo vedremo. Quello lo vedremo. Però voglio sentire su quest'ultimo punto, siamo quasi alla fine di questa puntata. Stimilli, il dopo, come immagina il dopo?
Ma lo immagino come un nuovo inizio, forse, perché questa situazione di sospensione sarà così radicale, credo, tanto quanto forse ora neanche riusciamo a comprendere. E certo, un nuovo inizio non sarà facile darlo, dargli forma, insomma. Questa cosa che si stava appena dicendo, insomma, e anche apprezzo il fatto che abbiate messo in comunicazione un giovane con
anche lei è
giovane. Più anziano, e anche io, insomma, più anziana. Non, penso che sia un bel gesto, nel senso che forse abbiamo bisogno di, voglio citare le parole belle di Walter Benjamin, che parla di misterioso appuntamento fra le generazioni, abbiamo bisogno di ritrovare questa possibilità di un appuntamento tra un mondo che forse appunto ci è lontano e su cui ci siamo appoggiati molto in questi anni, considerando gli anziani come il nuovo welfare, cioè la possibilità appunto di asili, cioè i nonni che tengono i bambini, che utilizzano le loro pensioni per aiutare chi
cambiare lo sguardo,
eccetera. E invece magari i nonni hanno anche qualche cos'altro da dare.
No, è bello questo riferimento.
Parte, i giovani forse anche, insomma, possono ritrovare in questo nuove risorse che non sapevano di avere.
È bella questa citazione di Benjamin. Bianchi, chiuda lei. Come immagina il dopo?
Ma io il dopo immagino che qualcosa certamente ci insegnerà questo tempo. Io ho il ricordo vivissimo di mia nonna, la quale aveva perso due figli durante l'epidemia della spastura, la quale continuava a evocare quel momento come uno dei momenti tragici, e peraltro lei aveva poi anche vissuto la Seconda Guerra Mondiale, ma diceva che in base a quell'esperienza i paesi, attenzione, i villaggi della campagna si erano trovati ad essere più solidali. Io non so se questo avvenga, e certo non è garantito in modo automatico.
Non sarà scontato, non sarà scontato, però è questo. Bianchi, grazie per essere stato con noi, fondatore Comunità di Bosem. Grazie Elettra Stimilli, grazie Mario Soldaini. Bianchi, grazie. Grazie Elettra Stimilli.
Grazie, arrivederci.
Mario Soldaini. Allora,
grazie a voi.
10:14:50, ricordate, domani 15 marzo continua il ciclo con Luigino Bruni. Ci risentiamo sabato prossimo.